registrazione del 14.1.80.
Ma posto di isolare nel generale fatto del marxismo il pensiero di Marx, nel pensiero di Marx l'ideologia tedesca. E nell'ideologia tedesca questi elementi teorici e questi elementi invece diciamo empirici in prima approssimazione. E avevo ulteriormente pregato voi di non considerare come elementi empirici quelli che, o elementi osservativi o elementi di fatto, non quelli che appaiono direttamente nell'ideologia tedesca e che sono uno schizzo di storia del mondo o dell'umanità dal punto di vista del materialismo storico. Perché questo è già un'applicazione della teoria in un certo senso. Se io scopro una nuova maniera di intendere la storia e poi faccio effettivamente la storia con questo nuovo punto di vista, questa è già un'applicazione della teoria, questo può portare a confusione. Quindi isolare invece questo elemento più problematico, e per il quale dal punto di vista teorico non è che si disponga di sicurezza, di metodi già stabiliti. Il campo dell'osservazione in fondo è un campo dell'osservazione empirica, che è purtuttavia il primo punto di qualunque atteggiamento conoscitivo e anche di qualunque atteggiamento scientifico. È poco teorizzato e non si trova quasi niente di teorizzato. Bisogna cavarsela intuitivamente come gli uomini se la sono sempre cavata. Comunque, di questo elemento empirico, fattuale, insomma non teorico, è appunto problematico, ma che va distinto da questa ricostruzione storica. E cosa potrebbe essere? Insomma, Marx, nel cervello di Marx si produce certamente questa operazione nel 1844-45. Il risultato di questa operazione, perché l'operazione in se stessa è più ideologica, tutto sommato. Marx fonda il comunismo filosoficamente, fondandolo filosoficamente nel 1844. Fondandolo filosoficamente ci vede un appiglio concreto rispetto a Feuerbach. E allora questa è la genesi, ma questo a noi interessa in altra sede, non qui. Dal punto di vista del risultato di questa operazione, in Marx si vengono, è stato lui stesso a dirlo come vi ho ricordato, si vengono a riunire tutti quegli elementi che poi danno luogo a quello che viene detto, il comunismo scientifico, Marx stesso lo ha chiamato così, distinguendolo dal comunismo utopistico e anche dal comunismo grossolano. Tutti questi elementi esistevano già, come Marx dice, esisteva il criterio anche della lotta di classe, esisteva il termine modo di produzione, esistevano delle analisi, tutti questi elementi esistevano. Esistevano tutti questi, soprattutto la tradizione utopica, da Platone in poi, soprattutto questa convinzione profonda che gli uomini sono egoisti per via della proprietà privata. Basterebbe togliere la proprietà privata e gli uomini diventerebbero fratelli, anche Rousseau, voi sapete, questa è una storia in un certo senso eterna, da quando compaiono nella nostra civiltà, soprattutto qui veramente bisogna dire nella civiltà europea, perché nell'altra civiltà in modo molto più impreciso o per niente affatto, quando compare questo elemento, almeno a livello dell'ideale dell'eguaglianza, della fraternità, della dignità di tutti gli uomini, sono tipici della religione cristiana. Quando compaiono questi elementi compare evidentemente appare a tutti che poi le cose non vanno affatto secondo gli ideali religiosi eccetera, cioè che gli uomini si scannano fra di loro, che la società è ingiusta e quindi si può, è sempre esistito in sostanza in questo quadro del pensiero il tentativo di capire come mai le cose non vanno come dovrebbero andare, cioè secondo la fraternità, secondo l'umanità, secondo la morale, e perché vanno invece nel senso contrario. E allora ecco che è rimasto sempre in vista questo elemento della proprietà come lo strumento che fa pencolare la condotta umana dalla parte dell'egoismo invece che da quella dell'altruismo, e di per sé la spiegazione è plausibilissima. Se gli uomini si trovano tutti di fronte alla prospettiva della proprietà privata e via dicendo, allora è chiaro che viene una competizione per la proprietà e che tutti sono tenuti a questa competizione, perché o voi la volete la proprietà o c'è. Se c'è, per definizione, strutturalmente viene fuori una competizione. Se non c'è la proprietà, noi siamo naturalmente uguali. Se la prospettiva di qualunque uomo che vent'anni si mette a servire la sua professione, in concreto, nella vita, se non c'è la prospettiva della proprietà, allora è chiaro che l'ipotetica natura egualitaria, morale, degli uomini si può manifestare. Se c'è la proprietà, per definizione non si può manifestare. Lei può essere l'uomo più buono di tutto il mondo, ma se vive in una società dove c'è la proprietà privata, e lei poi deve mantenere se stesso, e poi i figli, eccetera, lei si deve mettere in competizione per uno stipendio e quindi per qualche cosa che ha in ultima istanza relazione con le forme della proprietà. Per cui, appunto, questo elemento della proprietà, che per molto comunismo ingenuo che va ancora oggi per la strada, sarebbe l'elemento fondamentale del marxismo scientifico, del tutt'altro, è l'elemento fondamentale del cristianesimo, cioè, nella sua forma pura, ben inteso, non nella sua forma istituzionale, che non può essere che un adattamento alle situazioni reali umane. È permanente in sostanza, questo è. Quello che è successo, come vi ho ricordato già, nel pensiero di Melchior, lo dimostra nel 44, perché le cose stanno così, insomma, alla fine del 1843, all'inizio del 1844, è la fusione di tutti questi elementi. In una teoria nella quale questo elemento morale negativo, la proprietà, e questo elemento morale positivo, l'eliminazione della proprietà, cessa di essere un fatto semplicemente desiderabile, o un fatto doveroso dal punto di vista morale, cosa che Marx non faceva né caldo né freddo, perché constatava che dal punto di vista morale non riesce a tradursi in una condotta reale. Gli uomini si comportano in modo egoistico e quindi è del tutto inutile andare a predicare la bontà in un mondo nel quale la bontà è impossibile. Quando questo elemento morale, la proprietà, questo elemento veicolare della morale, cioè, si salda con l'andamento della storia, ecco quello che è l'elemento che ha fatto dire a Marx, rispetto a quello che lui aveva scoperto, ecco il comunismo scientifico, dove noi possiamo per un verso prendere questa parola scientifica, metterla tra virgolette, tenerla lì, studiarla, perché dobbiamo chiederci cos'è la scienza e se un'osservazione di questo genere è scientifica o no. Però quello che noi possiamo ammettere è che se le cose stanno come Marx le vede quando collega tutti questi elementi, l'andamento della storia sta distruggendo la proprietà, quindi sta distruggendo la base dell'egoismo, quindi sta nascendo il mondo degli uomini altruisti. Questa è della sua effettiva, e bisogna dirla così la cosa, altrimenti resta questa nebbia nella mente sul marxismo che poi diventa compatibile con l'elemento è questo. Ora, mentre noi non possiamo di primo acchito decidere niente in ordine al fatto se avesse ragione o no Marx di dire che questo era il comunismo scientifico e quello che è accaduto dopo, sono passati quasi 150 anni, non depone molto per una rigorosa osservazione scientifica, però quello che si deve dire è realistico, sì, se le cose vanno davvero così, con questo sempre inteso, se le cose vanno davvero così, cioè se la storia nel suo andamento meccanico, fatalistico, ne abbiamo già parlato, la storia va dove vuole lei, non dove vogliono gli uomini. Quindi altro che va dove vuole lei, può andare anche dove gli uomini non la porterebbero. Gli uomini si fanno condurre da motivazioni egoistiche, quindi non vanno verso la distruzione dell'egoismo, per conto loro, ciascuno preso singolarmente. Ma se la storia li sta spingendo di là, dato che gli uomini sono impotenti nel controllo dell'andamento della storia, e se la storia sta distruggendo la proprietà, allora è chiaro che noi stiamo andando verso, trovate delle frasi il cui contenuto empirico è questo nei manoscritti economico-filosofici del 44, è il movimento storico reale che sta distruggendo la proprietà privata. Il comunismo deriva dal movimento reale della storia e della storia che fonde il comunismo. Se voi lo dite così, nel contesto di questi manoscritti, che sono scritti in un modo estremamente hegeliano, astruso, complicato, cosa che fa sì che tutti li leggono, nessuno si fa le idee chiare e poi continuano a vivere nel mondo in quella maniera balorda in cui vivono, perché magari poi succede un professor del Taranto, fa sparare i suoi colleghi. Se voi andate a fondo e appunto fate questo lavoro che va sempre fatto nei confronti della descrizione, della conoscenza, di riuscire a tradurre in idee chiare, soprattutto in idee chiare empiriche e affermazioni, voi trovate questo. Il comunismo è la distruzione del proprio e proprietà privata. Ora, quando tutti questi elementi si congiungono, e io ho ripreso un po' la descrizione per renderlo chiaro, quando tutti questi elementi si congiungono, voi non siete più di fronte a un utopista che vede che il mondo è brutto e ne vuole un altro. Ne abbiamo sempre di questi atteggiamenti, anzi l'inizio di tutti i nostri atteggiamenti politici, politico-sociali, è così. Poi naturalmente a fronte dell'esperienza gli uomini battono la testa contro il muro e cercano di capire, allora si passa. Ma inizialmente un giovanetto, come si forma un'idea del mondo? La società, o si accetta la società o non la si accetta. Se la si accetta è perché si dice questa società è buona. E normalmente siamo in periodi di transizione, come il nostro, il mondo è buono per quelli che ci stanno bene a bordo. Quindi, per esempio, un borghese privilegiato di 50 anni fa, per lui il modello di società liberale, che poi non era liberale, a dire le cose come stanno, e avrebbe ragione Robbins di dire che il liberalismo non è mai esistito, quindi è un errore imputare al liberalismo quello che in realtà dovrebbe essere imputato a quello che c'era. Comunque quello che compare è pur sempre un meccanismo mentale molto semplice. Ci si fa un'idea della società tra i 16 e i 20 anni, tutto sommato, però resta ferma per tutta la vita, quindi questo vale per tutti gli uomini, salvo pochissimi. Ci si fa un modello, e quindi poi il meccanismo è semplicemente: va bene, non va bene, se va bene il problema è chiuso, io divento un conservatore o un reazionario, se non va bene. Il meccanismo psicologico, l'elaborazione mentale è semplicemente di aderire a un qualche modello sociale alternativo, e normalmente il processo psicologico e culturale finisce lì, lì si arresta. La società, storicamente evolvendo, presenta dei modelli alternativi che sono viventi non solo nei libri e nella cultura, ma addirittura nella società. Non c'è bisogno di studiare il comunismo per diventare comunisti, non c'è bisogno di studiare il liberalismo per diventare liberali. Non c'è bisogno di studiare il fascismo per diventare fascisti, voi lo sapete. A scuola, normalmente tra i 15 e i 20 anni, a uno gli succede questa cosa. Ci riflette poco, e quindi anche se questo procedimento è rosso, semplicistico, andrebbe bene per un uomo di 5.000 anni fa, non per un uomo che vive nella civiltà scientifica, però le cose politiche sono tali, e l'abbiamo un po' visto attraverso queste sommarie considerazioni che vi ho fatto sull'ideologia, che si fissano, perché corrispondono a situazioni sociali. Io sono faccio bene degli ordini esistenti, come direbbe Machiavelli, cioè la società garantisce i miei privilegi, va bene, che nella mia descrizione, questa mia rappresentazione, questa è la società buona, e quelli che la vogliono togliere di mezzo sono dei rivoltosi, dei maleducati, dei sovversivi, della gente che sarà giovane, o viceversa. Io mi oppongo a questo atteggiamento. Quando diventa nobile, diventa veramente riflesso, è l'utopia, ma allora c'è una forma di elaborazione culturale, c'è anche la consapevolezza che è un'utopia. Il vero e grande utopista, quando descrive la società che ha in mente, prende Tommaso Moro o Platone o Rousseau, non sostengono affatto che la sola descrizione della società esistente, della società ideale, è un mezzo per farla venire. Niente, è semplicemente dire: se noi vogliamo pensare a un nuovo buono, dobbiamo pensare a una società fatta così e così e così, che poi sia possibile o no, questo è un altro discorso. Ora, quindi, quando siamo in questo atteggiamento, o l'accettazione di un modello o il contromodello, in realtà non abbiamo nessuna relazione con i fatti, nessuna relazione positiva con i fatti, nessuna relazione positiva con il processo storico. Voi avete Platone, va bene, con la sua Repubblica, prima di Cristo, 3 secoli e mezzo prima di Cristo. Tommaso Moro va bene alla sua epoca, cioè quasi 1.000 anni dopo. Rousseau va bene alla sua epoca, perché questo va bene sempre. Il modello utopico non ha nessuna relazione col processo storico, chiaro, no? Perché è sempre lì, è sempre fermo, dato che riguarda una cosa che è permanente nella società umana: l'egoismo, il privilegio, la dominazione, di cui si scoprirebbe la causa della proprietà. Fino a che c'è questa dominazione, questa ingiustizia, questa ineguaglianza, l'utopia non ha nessun bisogno di cambiare, in realtà non cambia molto. Voi potete anche fare questa ulteriore riflessione: voi andate a leggere Platone, La Repubblica, ci sono varianti, vedete? Platone mette in comune anche le donne, le femministe si arrabbierebbero, per esempio, cioè non vuole la famiglia, perché pensa che la famiglia sia un limite, appunto, egoistico, e a modo suo pensa nella stratosfera di questi pensieri, ma niente a che fare con la pretesa di dirigere la vita come oggi. E sarebbe anche giusto: se uno ha una famiglia, prevale in lui la motivazione egoistica rispetto alla motivazione altruistica, no? Privilegia, vabbè, è sempre un altruismo, come potete obiettare, ma l'altruismo di un padre nei confronti del figlio. Questo blocco padre, figlio, madre, eccetera, diventa egoistico rispetto a qualunque altra situazione. Il bambino di un'altra persona può morire di fame, non me ne frega niente, perché lo devo soprattutto, eccetera. Quindi il fatto che in Platone trovate la variante dell'abolizione della famiglia è una variante di questo ragionamento morale, ma è la sostanza delle cose, da molto da Platone fino a Rousseau, il discorso sulla causa e l'origine della diseguaglianza. è sempre lì soltanto, voi trovate l'elemento fondamentale per l'abolizione della proprietà. Ora, ecco perché quando si mettono insieme tutti questi elementi, la proprietà, la moralità, la condotta umana, la lotta di classe, il processo economico, la produzione come elemento che condiziona tutti gli altri atteggiamenti della vita, nel quale si riassumono tutti gli altri atteggiamenti della vita, e quindi anche quelli, vi ho detto, di pensiero, morale, eccetera. Quando mette tutto insieme queste cose, effettivamente è ammesso che, dobbiamo sempre mettere avanti questo se, ammesso che queste relazioni concettuali che ci sono venute in mente funzionino, noi abbiamo un rapporto col processo storico. Questo è il fatto. Se il processo storico è un processo di lotte di classe, di evoluzione del modo di produrre, di cambiamento del modo di produrre, è lui che a un certo momento, forse, dovremmo fare altre analisi, sta distruggendo la proprietà e quindi, questo è chiaro, no? Il passaggio dall'utopismo, dal socialismo utopistico al socialismo scientifico è questo. Quindi voi da una parte avete delle formulazioni che sono estremamente pericolose, perché con la scusa che il socialismo è scientifico si può anche invadere l'Afghanistan, trovando la maniera di dire che appunto, tutto quello che si è detto, questo povero Amin che avrebbe chiamato i sovietici, quali sarebbero andati là per sgozzarlo, praticamente è successo questo. Voi potete fare tutto quello che volete, se voi avete delle affermazioni generali, suggestive, perché dire, il passaggio dal socialismo utopistico al socialismo scientifico è molto suggestivo, perché se voi siete un povero disgraziato come Platone, o come Tommaso Moro, come Rousseau, estremamente sinceri, estremamente atti, andate a dire, l'umanità dovrebbe essere fatta così, fino a che c'è la proprietà privata e governa l'egoismo, però io non so quando verrà abolita la proprietà privata, io vi posso dire solo, se vogliamo fondare una società giusta dobbiamo abolire la proprietà privata. Tutto questo lascia di fronte a tutte le immense difficoltà del compito di realizzare una società giusta, no? Perché immediatamente, se voi invece dite il socialismo scientifico, cioè la storia sta abolendo la proprietà privata, voi avete tutto, avete la moglie ubriaca, come si dice, con la botte piena, per cui nessuno fa fatica, non c'è più problema di capire, il fenomeno sta succedendo e voi diventate niente, un tribuno, un capopopolo e potete giustificare dei poteri politici. Il contenuto effettivo però è questo. E guardate che le cose sono, come dire, sul filo del rasoio, come spesso sono le cose della scienza, dell'arte, della musica. È una nuance come che separa una cosa seria da una cosa sbagliata, una cosa bella da una cosa brutta. Questa è un'osservazione molto fine di Proust, che ha fatto una volta Proust. Per esempio, un bel quadro, un brutto quadro, se ne andate a vedere empiricamente, non col criterio estetico, col senso, se ho un bel vestito e un brutto vestito, per dire adesso, se uno non si intende di pittura, una bella musica e una brutta musica, una pasta asciutta fatta bene o una pasta asciutta fatta non proprio bene, come si va in Italia, si fa bene, andate fuori in Italia, spesso si fa male, escono. Ma sono piccole differenze, cos'è, cotto un minuto in più, per dire, una pasta asciutta cattiva rispetto a una buona. Voglio dire, il passaggio dal bello al brutto è solamente fatto di una piccola nuance. Ecco che c'è una piccola nuance, forse è vero in qualche misura che non c'è la società, forse è vero in qualche misura che questo è un passaggio in qualche modo dall'utopia alla scienza, forse è vero, io personalmente penso così, sempre che si possa fare di Marx un proto-sociologo, via dicendo, sempre che si possano formulare queste sue scoperte che a me paiono fondamentali in maniera molto cauta, in maniera che siano effettivamente attendibili, che facciano ragionare meglio, non peggio, che ci facciano conoscere di più, non di meno. Che cosa sa Negri che vuole accoppare la gente? Cosa sa in realtà della società, di quello che posso? Niente, altro che il suo delirio di presunzione che l'ha messo alla testa. Io so più di tutti, mi scateno, mi lancio, faccio quello che mi viene in mente. Questo sa meno di uno qualunque, non di più. Quindi voglio dire, è probabile che sia un passaggio dall'utopia alla scienza, questo, che siano elementi di un passaggio dall'utopia alla scienza, ma nella forma in cui vengono dette, fino a che i contenuti restano in queste imprecisioni, fino a che le formulazioni contengono la possibilità di pensare cose diverse, come vedremo anche meglio, allora semplicemente voi avete una merce che non è ancora scientifica, che forse può diventare scientifica con un lavoro ulteriore, li mettete sotto l'etichetta della scienza, succede quello che succede con i caroselli, come vi ho detto un'altra volta, proprio con i caroselli, che c'è lo shampoo dal dei tali e poi vi fanno vedere lì il cappello, la radice, la cosa, la scelta in laboratorio, che torno ieri sera, si fa più i laboratori scientifici che non so chi dire, ma ecco una cosa. Perché la scienza, la gente ci crede, a buona ragione ci crede la scienza, salute, uno per esempio 50 anni fa morivano di tisi. Io leggevo questi giorni questi bei racconti della Mansfield, li leggevo, c'era questa povera ragazza, Mansfield, una neozelandese che No, questa è una morta rotta di tisi, come tantissime persone. Cioè voglio dire, non muore più nessuno di tisi, questa è una donna intelligentissima, è uno dei maggiori donatori del nostro secolo, certamente, no, è molto bravo, veramente. È morta a 25-28 anni di tisi, adesso non si muore più, di tisi non si muore più, perché voglio dire. Quindi la scienza, la gente ci crede a buona ragione alla scienza. Ma se voi credere alla scienza significa credere a buoni desideri accertabili, dove l'errore è pienamente riconoscibile, dove il processo è... Voi che invece dite scienze e fate scattare il meccanismo dell'antiscienza, cioè del credere per suggestione, per dogma, perché le cose sono semplici. Quindi però questa piccola... Se voi invece però tenete presente questo, voi avete un panorama più serio. La connessione di questi concetti consente a Marx di stabilire un rapporto tra il comunismo e la storia. Quindi tra effettivamente l'inizio, se non la conclusione, ma l'inizio di un processo scientifico, che è pur sempre l'inizio di un processo scientifico, è pur sempre una qualche cosa, qualche schema che si forma nella nostra mente, che si mette in un rapporto controllabile con i processi reali, con i dati di fatto. Se il processo mentale è in relazione con i dati di fatto in modo controllabile, noi siamo agli inizi di un'esperienza scientifica. Notate, quando siamo agli inizi di un'esperienza scientifica, però, non è affatto detto che in quei termini in cui è stata posta si concluda. No, niente affatto. Molte volte lo scienziato ha una buona ipotesi di lavoro, lavora 5 anni, la conclusione non se ne fa niente. L'ipotesi non è buona, la si scarta, si ricomincia. Nella scienza c'è questo fatto, che nella vita pratica sarebbe considerato contraddittorio. Lavoro 5 anni, in ipotesi non concludo niente. La scienza va avanti solo a patto del trial and error, come dicono bene gli inglesi. Tentare, e ammettendo che l'errore è interno al tentativo, per cui se il tentativo non va, soltanto che essendo questa la procedura del lavoro scientifico, tutti devono far così e nell'insieme le cose vanno bene, anche se il singolo ha perso. Ora, quindi noi siamo all'inizio di un procedimento scientifico effettivamente proprio perché c'è questa prima connessione di un modo di vedere i fatti. Nella economia di queste lezioni, io vi avevo detto, quindi ecco cosa si può, ma in Marx si può formare una visione di fatti, ecco, una visione di fatti. E lì c'è quello che vi ho detto prima, però, che qui ritorna in luce con più chiarezza. Qual è questa visione dei fatti? Ecco, qui noi dobbiamo distinguerci, è la prima distinzione reale da Marx che dobbiamo fare. Perché per lui questi fatti erano già stati stabiliti in sede filosofica ed erano una ricostruzione della storia. Il movimento reale della storia distrugge la proprietà privata e fonda il comunismo. L'analisi partiva dalla proprietà, come per tutti gli autonomisti. In realtà ho trovato questi che sono preziosi per ricostruire la genesi del materialismo storico, questi manoscritti economico-filosofici del 1944. Voi trovate per esempio l'articolo Il saggio al comunismo e la proprietà privata, ed è questo. Voi vedete benissimo come è la genesi. Prima è stabilito filosoficamente, cioè è stabilito idealisticamente. Che è stabilito con le idee, non con i fatti, è stabilito, è sempre utopismo. Noi invece dobbiamo considerare, in Marx le cose sono andate così, stati due processi, un processo filosofico utopico e un processo protoscientifico. I tempi, la naturale situazione di un uomo che fa una scoperta di questo genere, che si affaccia a questo mondo completamente inesplorato, di concepire la storia in questo modo nuovo, questi due elementi fanno sì che Marx non distingue questi due processi che sono venuti dal suo cervello. Noi dobbiamo distinguerli perché noi lavoriamo 100 e passa anni dopo sulla strada che Marx ha aperto, ed è molto, quando una strada è stata aperta e la si ripercorre, è molto più facile scoprire, vedere come stanno le cose. Il primo che va fa degli errori naturalmente. E questi sono quegli elementi che vi ho detto. Se noi ci mettiamo in mente queste 5 o 6 proposizioni, questa grammatica della parola produzione, tutto sommato, perché noi prendiamo la parola produzione e la articoliamo. Quando noi pensiamo alla produzione, a che cosa possiamo pensare per esaurire questa idea della produzione? Pensiamo a produzione, quindi pensiamo ai rapporti di produzione, pensiamo alle forze di produzione, pensiamo agli strumenti della produzione, pensiamo ai bisogni che sono non biologici ma storico-sociali, perché l'uomo non è soltanto sede di bisogni biologici come un cane, la riproduzione, l'alimentazione, la coesione sociale quando questo sia necessario per la sopravvivenza della specie, per la caccia per esempio, ma l'uomo è sede di bisogni che nascono come conseguenza del fatto che si introducono strumenti di produzione. Come si introduce uno strumento di produzione, anche più elementare, la pietra scheggiata? Voi immediatamente dovete cambiare altri comportamenti, sorgono bisogni, per esempio voi fate la pietra scheggiata, sorge il bisogno di un certo tipo di raggruppamento sociale, perché la caccia fatta senza la pietra scheggiata e la caccia fatta con la pietra scheggiata comportano un diverso modo di cacciare e quindi fanno nascere il bisogno di organizzarsi in modo da poter sfruttare quel strumento di produzione. Ai nostri tempi poi evidente, voi fate gli aeroplani, fate gli aeroporti, fate le automobili, arrivate a un certo tasso di automobili, fate l'autostrada, è una catena all'infinito, del resto fate le automobili, intorno alla Fiat sono una centinaia di aziende satelliti, vi dicendo uno strumento cambia i comportamenti. E io ho analizzato con voi queste 5-6 parole e avevo fatto molto insistito su uno di questi aspetti. Poi vi ricordate, il modo di produzione, avevo cominciato a parlare di quantità e composizione della popolazione, che era prima, e quindi partiamo dal dato più generale che possa riguardare una situazione storico-sociale, la quantità e la composizione della popolazione. L'America del Nord aspettava 500.000, 1 milione, adesso vedo che qualche antropologo dice che potrebbero essere anche più di 1 milione, ma insomma, al di là delle polemiche fra antropologi, il continente nordamericano, finché si trattava di caccia, pesca e di forme rudimentali di agricoltura, poteva ospitare, se non è vero la cifra che si diceva una volta di 1 milione, mettete 5 milioni. Oggi 200 e passa milioni ci vivono benissimo e hanno un sacco di spazi vuoti. No, ecco. E la composizione, quindi questi sono veramente i primi elementi generali e tutti. Avevo poi analizzato a lungo gli strumenti di produzione per far notare che all'interno di questi strumenti ci sono anche le idee, non solo gli strumenti fisici, che devono essere considerati strumenti di produzione anche le idee, perché senza certe idee certi strumenti non vengono adoperati e soprattutto l'organizzazione sociale che è necessaria per impiegare certi strumenti di produzione. Vediate la moderna fabbrica con la produzione per la catena di montaggio, questo è uno strumento di produzione. Questo strumento di produzione non può essere impiegato senza certe idee giuridiche, ma anche idee profonde che hanno relazione con l'identità personale di ciascuno di noi, perché a partire proprio dal momento in cui questa identificazione con uno dei ruoli resi necessari dalla catena di montaggio ha cominciato ad essere messa in crisi, ecco che ne abbiamo una disoccupazione strutturale, non economica, ma sociologica. La gente non vuole più dare la catena di montaggio. E questo significa che se viene a mancare l'identificazione con i ruoli che sono necessari, visto quel determinato strumento di produzione, ecco che non si conduce. Quindi anche queste idee sono... Allora io vi ho fatto l'analisi delle ideologie che stanno in marcio, vi hanno fatto notare anche i limiti però di queste ideologie. Cioè perché... Noi dobbiamo constatare allora che effettivamente c'è questa situazione, ci sono queste situazioni mentali, psicologico-mentali, psicologico-conoscitive di rovesciamento della realtà, rovesciamento obiettivo, è la realtà vera, così com'è, che invece perché si riflette nella testa della gente rovesciata, nel senso che il rovesciamento rende compatibile, rende accettabile la società così com'è, sia chi comanda e non è uomo per chi comanda, perché nella umanità negli altri quindi non è più uomo neanche lui, e a chi obbedisce, perché per definizione chi obbedisce è il servo, il resto è vivo. Marx era stato influenzato da un famosissimo capitolo di Hegel, che è proprio servo e padrone, dove Hegel, nonostante si dica che è un razionario, diceva che l'umanità avanza dalla parte del servo, non dalla parte del padrone. Questo è Hegel, il conservatore, quindi questi erano pensieri generali che andavano bene per Marx, andavano bene per Platone, andavano bene per Hegel, andavano bene per tutti, hanno sia appunto accecato. Ora, questa, io avevo fatto notare però che questo tipo stranissimo di pensiero, stranissimo rispetto all'idea tradizionale che noi abbiamo del pensiero, l'idea tradizionale che noi abbiamo del pensiero, che il pensiero è sempre quello che pensa la verità, e se non pensa la verità è perché si è sbagliato, è perché un pensiero ha la possibilità, dato che abbiamo il pensiero, cioè la possibilità di conoscere le cose, abbiamo legato a questa possibilità il rischio di sbagliare, ma la sbaglio, non un colpo, non un qualche altra cosa. Marx mette in rilievo questo elemento più profondo, più costante, che è la base che sta sempre con noi, insomma, con tutti, e che finché noi non riusciamo a fare una seconda operazione di pensiero, di andare a fondo di quello che noi pensiamo, pensiamo di coscienza persino se volete, ci domina. Ed è un pensiero che ha tre dimensioni, non due. Nasce dalla società, nasce dai ruoli sociali, dalle posizioni di classe, di potere, dal fatto che tutti questi ruoli hanno una specie di, fanno sì che le nostre maniere di recepire la conoscenza, la verità, sia la realtà, sia strutturati in un certo modo, e quindi sono processi a tre dimensioni nei quali invece di avere la conoscenza abbiamo questi elementi passivi della conoscenza ma assunti in modo deformato per giustificare la posizione sociale. Questo io vi ho fatto notare che questo è indubbiamente vero. Io ho ricordato anche il re Maturghi, per dire, per esempio, la monarchia di diritto divino era davvero la monarchia di diritto divino, la gente ci credeva, e quindi questa era chiaramente una rappresentazione rovesciata della realtà. Se voi volete semplificare molto, è vero che c'era la monarchia di diritto divino, però cosa significava che c'era la monarchia di diritto divino? Non certo che Dio avesse investito la tal famiglia del potere politico in modo ereditario, in modo che si poteva trasmettere come si trasmettono oggi dei beni materiali, dei denari, dei terreni, delle case. Però quello che era vero era che questa famiglia aveva il potere e lo poteva, e questo era vero in sostanza. Allora, bisognava rovesciare le cose, chi aveva avuto il potere e lo poteva trasmettere ai figli doveva pensare che gliel'aveva dato Dio e che quindi lui meritava molto di più di qualunque altra persona, che c'era qualche ragione perché Dio avesse dato lui il potere e lui poteva trasmettere ai suoi figli. E i sudditi non dovevano altro che pensare anche loro in questo stesso modo. Quindi ecco, questa è la... Però ecco, queste conoscenze qui, sul quale adesso dobbiamo soffermarci un momentino, queste conoscenze qui sono per un aspetto conoscenze, per l'altro non conoscenze. Quindi, in primo luogo, quando c'è veramente conoscenza non ci sono queste situazioni. Perché queste sono segni in rapporto con la realtà. La monarchia di diritto divino c'è, nel senso positivo che una famiglia ha il potere politico e lo può trasmettere. Quindi che quella famiglia avere il potere e che il potere sia affare suo, questo è vero. Ma quando noi diciamo monarchia di diritto divino, noi mettiamo insieme una rappresentazione vera della realtà, il monarca ha il potere e lo può trasmettere ai suoi figli perché è cosa sua, con una cosa che noi adesso, che le cose sono tramontate, nessuno ci crede più, possiamo dire è una giustificazione del potere, ma non, però stiamo attenti perché questa giustificazione del potere ci credevano tutti e in gran parte ci credevano gli stessi re, a meno di persone al limite molto ciniche, molto scettiche. Quindi quando invece noi inventiamo la pietra schiacciata o quando noi mandiamo un satellite sulla Luna, la conoscenza è interamente giusta, non è giusta per metà e per metà sbagliata, è interamente giusta, cioè c'è una descrizione tale di certe cose, la pietra che può essere schiacciata e certe macchine che possono andare sulla Luna, che in cui gli schemi e i fatti corrispondono, almeno questo, schemi e fatti corrispondono. Possiamo ancora ipotizzare, se vogliamo essere sofisticati, che l'immagine, la rappresentazione che è contenuta negli schemi e la reale forma di queste cose poi va a sapere se coincidono o no. Ma quello che è certo è che tutte le operazioni fattuali che noi facciamo in base agli schemi, io mando un razzo sulla Luna e quello arriva nell'attimo tale, eccetera, eccetera. Quindi controllo un'infinità di dati, di vicende. Ecco, le operazioni fattuali che io faccio sullo schema corrispondono ai fatti che poi accadono. Quindi questa corrispondenza c'è. In questi casi la conoscenza non è l'età giusta, è l'età sbagliata. Ed è una conoscenza attiva. Quindi, indubbiamente Marx ha estrapolato. Ha ragione fino a che ci mostra. Guarda, la religione può essere un'ideologia, l'arte può essere un'ideologia, la scienza può essere un'ideologia. Ha torto quando dice, ha evidentemente torto, qui non si tratta di essere marxisti o antimarxisti, ben inteso, no, non c'entra proprio niente, ma ha evidentemente torto quando dice il pensiero globalmente, la scienza è ideologia, la religione è ideologia. Lui stesso, del resto, sul finire della vita, questo l'ha detto o no, del vero, lui anche Engels si erano resi conto che per alcuni aspetti le cose non stavano così. persino Stalin, i famosissimi scritti sulla lingua, ha ammesso che quando gli polemizzava con dei linguisti sovietici, i quali volevano sostenere la teoria che la lingua nasceva la struttura del processo produttivo. E lui ha detto, ma sentite Giovanni, proprio così, con un tono molto franco, perché questo era feroce, ma anche un uomo stranamente umano, e doveva essere schizofrenico. Perché questi scritti sono molto belli, si leggono come si direbbe un padre molto saggio, sapete che c'era questa idea, il grande padre, una cosa russa. Ma effettivamente lui molte volte si comportava così, con una spontaneità che accattivava la gente, Roosevelt voleva bene a Stalin. E lì dice, insomma, ma la lingua russa veniva parlata quando c'era la Zar, si parlava quando abbiamo fatto le prime forme rudimentali di capitalismo, la parliamo noi che siamo nel socialismo, quindi evidentemente non è solo la struttura, è qualcosa di più, è qualcosa di più. Cioè questo pensiero che non è semplicemente una... Quindi Marx ha torto, ha ragione quando scopre che queste forme, tutte le forme di pensiero possono essere giustificazioni del potere. Quindi rovesciamenti della conoscenza, torto quando li include tutti. Adesso quello che noi dovremmo fare, volevo anche farvi notare questo, che si può in qualche misura andare dentro questi meccanismi di pensiero, nei limiti che sono imposti a noi nelle scienze sociali, senza invadere il campo degli psicologi o dei linguisti che sono le cui osservazioni nascono in altro contesto, su altri libri, su altre esperienze. Però noi possiamo arrivare con tranquillità a stabilire questa cosa. Il nostro pensiero, per 9 decimi, per non dire per 999 centesimi, è ripetitivo. Ripetitivo. E ognuno di noi ha esperienza di fasi in cui si scopre qualche cosa. Magari poco, che io posso farmi la barba in modo diverso da come me la facevo e ci metto meno tempo o mi taglio meno. È una cosa modesta, ma è una conoscenza in più. Quando non c'è questa conoscenza in più, che io per esempio cambio il modo di farmi la barba, io so che cosa devo fare tutte le mattine, ma la mia conoscenza è puramente ripetitiva, in pratica è meccanica, in pratica non è molto diversa da quello che fanno i computer e gli ordinatori. C'è proprio, funzioniamo come, indubbiamente nel nostro cervello ci sono dei sistemi, dei meccanismi simili, anzi del resto. C'è una specie di programma che è il fatto che noi sappiamo che le cose si fanno in un certo modo e noi le eseguiamo sempre nello stesso modo. Quindi per molti aspetti della nostra esperienza, le nostre conoscenze, le nostre idee, il nostro pensiero, perché noi possiamo poi distinguere il pensiero in tutti i diversi strati, l'astrazione, la fantasia, l'immaginazione, il pensiero scientifico, il pensiero religioso, questi sono tutti forme di pensiero sul pensiero, di controllo del pensiero. Ma in quanto tale il pensiero come processo mentale, come processo fisico, fisiologico, è sempre la stessa musica, che noi sappiamo, come dire, governare in diversi modi, come con un'automobile possiamo andare piano, veloce, fare una curva, andare dritto, ma è sempre l'automobile che va così, è sempre il pensiero che pensa. Di questi nostri pensieri, molti hanno il carattere proprio che hanno gli ordinatori, i computer, sono l'esecuzione di programmi, c'è un programma complesso o no, e il cervello lo ripete. Voi avete in sostanza dei pensieri ripetitivi e il pensiero nella sua caratteristica, ecco, questi pensieri ripetitivi, come ci comportiamo quotidianamente in tutte le operazioni del giornale? Io ho detto farsi la barba per dire una cosa più modesta possibile, ma ognuno poi nel suo lavoro, anche molto lavoro delicato, che si fa solo a livello specialistico, si fa in realtà in modo ripetitivo, perché lo specialista una volta che abbia imparato il meccanismo, prima devo imparare, quando ho imparato io sono come un ordinatore, non c'è nessuna differenza. La differenza tra noi e gli ordinatori, infatti, è quelli che cercano di fare la bionica, come si dice, di cercare di studiare la conoscenza in base, sulla base della cibernetica, della scienza. Quello che non riescono mai a risolvere è il fatto che è vero che noi funzioniamo, è vero che nel nostro cervello ci deve essere fatto di tutti questi, una quantità enorme di computer, insomma. Enorme, veramente, però enorme, ne abbiamo 40, non so, cioè, è una cosa immensa.
Sì, ma dicono che il cervello lo usiamo neanche forse per il 60%.
Comunque voglio dire, quello che non si riesce a includere in questa analogia è il fatto che poi noi siamo divisi in due, noi siamo un sistema di computers, più qualche cosa che fornisce programmi ai computers. E chi fornisce il programma al computer non è un computer, insomma. fatto che noi ci sono questi due momenti, il funzionamento computerizzato, per così dire, e che noi siamo insieme in software e l'hardware, insomma, che noi abbiamo la capacità di programmare dei computer e dei computer che seguono i programmi, questo fatto non ci mette di fronte alla situazione come stiamo. Noi abbiamo dei momenti in cui cambiamo il programma. Questo è il pensiero nel senso autentico della parola. È il pensiero che non è riconducibile, è riducibile a un computer, a un ordinatore, perché è l'elaborazione di un programma. E abbiamo poi fino a che non succede un qualche intralcio nella vita, abbiamo stabilito un programma per una certa operazione o situazione reale, fino a che non succede qualche cosa che ci induce a cambiare il programma. Lui diceva che l'intelligenza è proprio questo. Lui è un grande programmatista americano, un filosofo. Dewey, scritto D-E-W-E-Y, forse è il più grande filosofo americano, è morto 20 o 30 anni fa, filosofo di questo secolo. Cioè, l'intelligenza in sostanza è un qualche cosa che interviene nel meccanismo dell'azione e si manifesta soprattutto quando questo meccanismo si inceppa. Infatti questo distingue gli uomini dalle bestie. Il meccanismo vitale nella bestia si inceppa, la bestia muore. Il meccanismo vitale si inceppa, gli uomini sovente trovano una risposta. E questi sono questi. Comunque sia, fino a che non succede qualche cosa che ci induce a cambiare il programma, noi funzioniamo in un certo senso. È pur vero che noi funzioniamo. Cioè, ora, la complicazione poi, quindi il nostro pensiero in questo caso è ripetitivo, non è creativo. Il momento creativo è quando io introduco un nuovo programma, per usare questo linguaggio degli ordinatori. Quindi poi si fa una certa confusione, però tra il pensiero, l'ha fatto anche Mas, ma Mas non è veramente nessuna colpa in questo senso, tra il pensiero quando si scopre una situazione nuova, quando in questa analogia, quando si inventa un programma nuovo, e il pensiero no, sono cose in realtà molto diverse, perché il pensiero ripetitivo, appunto, noi sappiamo oggi perfettamente che è meccanico, perché lo fanno le macchine molto meglio degli uomini, molto, fanno dei calcoli che noi non potremmo mai fare, tengono presente una quantità di variabili che mai noi potremmo tenere presente. Sappiamo anche che, quindi, questo pensiero ripetitivo c'è. La complicazione sociale è che qui c'è il pensiero, come dire, il funzionamento del pensiero, diciamo, del pensiero, dei programmi già elaborati, è sociale. Per una persona che non ha nessuna relazione col pensiero scientifico finisce a funzionare come vuole il sistema scientifico. Nel sistema scientifico voi ci mettete l'aritmetica, ovviamente. Qualunque persona è in grado di contare. E questo non è una cosa da niente. Il fatto che sia in grado di contare la immette nella civiltà agricola, per esempio. Se non sapesse contare non sarebbe un elemento della civiltà agricola. Voi avete immediatamente uno spaccato di materialismo storico, perché vedete che nesso c'è tra il modo di produrre e la cultura, in sostanza. Per fare 2 più 2 fa 4 non occorre né conoscere l'aritmetica né conoscere tantomeno la teoria dei numeri. La teoria dei numeri è complicatissima, non si sa nemmeno bene cosa siano i numeri. A seconda delle scuole di pensiero c'è una concezione piuttosto che un'altra. Quindi su che cosa sia un numero le idee non sono chiare per nessuno. Ma come funziona un numero lo sanno tutti. E tutti, almeno a livello dell'aritmetica, della moltiplicazione, dell'addizione, della divisione, ci sono tutti. A grado che evolve il modo di produzione, aumenta il tasso di conoscenze scientifiche che tutti sanno impiegare. No? Ora qui Sartori fa un'osservazione giusta. Sartori, questo, che aveva la casa da Firenze, che è nato in America, fa un'osservazione giusta, però incompleta, e quindi che rischia di diventare sbagliata. Lui dice, però c'è una differenza fondamentale, perché chi riceve una conoscenza di questo genere, per esempio, andiamo più semplice, perché ti basta un esempio, 2 più 2 fa 4, la riceve non nel linguaggio in cui quella innovazione di pensiero è stata introdotta, che è il linguaggio aritmetico, oggi è un linguaggio molto formalizzato, la riceve nel linguaggio di senso comune. Ora, il linguaggio di senso comune e le conoscenze di senso comune, aggiunge Sartori, non sono conoscenze scientifiche, perché è un linguaggio impreciso che serve per tutte le situazioni, non è un linguaggio preciso che ferma certe cose e quindi le può stabilire in modo inequivocabile. Questo è perfettamente vero. Questo spiega anche perché una teoria scientifica possa essere in qualche misura usata da qualunque persona che la scienza non la conosce, perché ci sono un sacco di elementi tutti gli elementi della cultura scientifica, quando diventano pratici, cioè fatti reali, cioè diventano tecniche, in qualche misura sono usabili da tutti. Voi non sapete cos'è un'automobile, ma vediate, io per esempio non ho nessuna idea di come funziona l'automobile, sì, lo so vagamente, insomma, non so mettere le mani da nessuna parte, però so guidare, come dire, uno in qualche modo, poi tenete conto sempre della dimensione sociale di questi dati, per cui le cose si fanno o si usufruiscono in quanto fatte da un altro, ma insomma in generale voi avete il passaggio da chi sa a chi non sa. E Sartorio osserva, il passaggio da chi sa a chi non sa comporta perdita del significato, dell'essenzialità, del significato essenziale della scienza, perché non c'è nemmeno il linguaggio. Sì, questo passaggio avviene proprio perché si traduce un'osservazione scientifica, una cosa scientifica, una formulazione scientifica in linguaggio comune. Quando è tradotto in linguaggio comune è recepibile da parte di qualunque persona che non conosca la scienza. E lui dice, si è perso il carattere specifico. Sì, a livello teorico si è perso il carattere specifico, la vecchietta che sa fare i conti non sa assolutamente, non si può neanche parlare dell'aritmetica, tanto di meno della logica dell'aritmetica. Però quello che Sartori dimentica, e probabilmente non per caso in un certo senso, perché tutta questa nostra scienza politica è troppo libresca e troppo lontana dai fatti reali, quindi praticamente non parla mai della realtà. Comunque quello che Sartori dimentica è che nell'un caso e nell'altro però c'è la corrispondenza tra lo schema e i fatti. Questo è il punto, perché due